Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Oggi parliamo d'acqua, la cosa più semplice, più straordinaria che abbiamo. La beviamo ogni giorno, però forse raramente ci fermiamo a capire davvero che cosa stiamo mettendo nel nostro corpo. In un mondo dove tutto è diventato, insomma, anche un po' un superfood, l'acqua resta il nutriente più potente, più sottovalutato. Ma come scegliere l'acqua giusta? Cosa significano davvero le voci sulle etichette che troviamo sulle bottiglie? È meglio bere l'acqua naturale oppure l'acqua frizzante? Ma soprattutto, come stanno le acque del nostro paese, quelle che sgorgano dai nostri rubinetti? Per parlare di tutto questo abbiamo invitato Elena Mozzini, che è sommelier dell'acqua. Buongiorno Elena.
Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ecco, qualcuno magari avrà già il dubbio, dice: ma io questo nome l'ho già sentito, però di solito lei è sommelier di vino, non sommelier dell'acqua. Com'è questa cosa?
Sorrido, questa cosa mi fa sorridere perché ultimamente sono quasi più conosciuta per la parte dell'acqua e qualcuno mi dice: ma il vino lo degusti ancora? Allora sì, però è vero che è un momento in cui la parte dell'acqua mi sta così tanto a cuore che ho un progetto che comunque continuo a seguire a 360 gradi e non dico che mi appassiona, forse devo essere anche sincera, mi appassiona più del vino, perché il vino lo percepisco in una maniera godereccia per passare una bella serata, è legato alle emozioni, l'acqua comunque è vita e per me è fondamentale comunque anche quella che è la parte legata all'acqua e anche alla sua formazione.
Beh, sicuramente anche per questa tua formazione fai parte anche dei fontanieri, è una figura professionale.
Assolutamente sì, sono consulente dell'Associazione dei Fontanieri Ticinesi e con Matteo Negri, che è il presidente, e anche con tutti i membri del comitato ci battiamo per davvero far sì che le persone conoscano sempre di più questo bene così veramente inestimabile che è l'acqua.
Un bene talmente importante che hanno già ribattezzato l'acqua l'oro blu.
Sì, l'acqua è l'oro blu, è un bene che fa riflettere, perché quando l'acqua manca ci arrabbiamo magari anche col fontaniere di turno, con chi si occupa o che lavora negli acquedotti, perché manca l'acqua, perché non possiamo vivere senza, perché lì ci accorgiamo davvero del bisogno dell'acqua che abbiamo. E quindi, e poi invece quando ce n'è, quando piove, quando capitano veramente anche le disgrazie, lì diciamo che l'acqua quasi quasi è una parte dispregiativa. Quindi l'acqua ha queste due facce e conoscerla è veramente la parte forse più interessante.
Beh, questa figura del fontaniere forse non è così conosciuta, ha comunque un ruolo estremamente importante. Lui è davvero responsabile della sicurezza anche del funzionamento degli impianti di approvvigionamento idrico e soprattutto di quello che è la qualità dell'acqua.
Assolutamente sì. Allora, il fontaniere è una persona, una figura veramente chiave per i comuni e per le aziende, perché la figura del fontaniere è quella che comunque rispetta tutte le leggi anche e tutti i processi legati all'acqua. Ricordiamo che l'acqua fa parte della legge sulle derrate alimentari, quindi ha un'importanza, arriva alle nostre case, deve permetterci di poterla bere, di poterla utilizzare per altro, e quindi richiede anche quella del fontaniere una disciplina ma anche una formazione non da poco. Fino a non tanti anni fa pensavano tutti che il fontaniere era una persona che si occupava delle fontane. Poi io credo che parlandone le persone riescono sempre di più a capire questo ruolo, e comunque anche, io dico, è forse uno dei ruoli, come dicevo prima, chiave e importanti che abbiamo, e che se oggi come domani, e quindi ogni giorno che noi apriamo il rubinetto abbiamo l'acqua potabile, quindi che può permetterci di bere o altro, è anche grazie comunque a loro.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così poi i nostri ascoltatori da casa possono intervenire. Ovviamente potete approfittare della presenza di Elena Mozzini per fare tutte le domande che desiderate a proposito dell'acqua, e vi anticipo subito sia dell'acqua che sgorga dai vostri rubinetti che di quella che acquistate al supermercato in bottiglia, quindi davvero è un'occasione d'oro. Potete scriverci i vostri messaggi allo 076 321 1113, se invece volete chiamare, parlare con lei, 0848 03 0808. Ma soffermiamoci ancora un po' sul ruolo importantissimo dei fontanieri ticinesi, che come detto hanno questo appunto ruolo importantissimo di controllo. Voi già da tanto tempo potete tranquillizzare le persone: le nostre acque sono ottime, tutte.
Certo, allora io all'interno dell'Associazione dei Fontanieri ho un ruolo di consulenza, quindi di una parte, chiamiamola così, sulla qualità, ma solo prettamente a livello di degustazioni, o comunque per veicolare magari dei messaggi verso l'utenza, quindi verso le persone che poi sono le persone che utilizzano l'acqua. Per la parte, diciamo così, dei fontanieri, la loro è quella che permette di comunque arrivare davvero alle persone, rispettare, perché ricordiamo che i processi per quanto riguarda l'acqua sono davvero comunque importanti, ci sono veramente tantissime cose da fare attenzione, e quindi sono loro che permettono che questa qualità arrivi a noi.
Certo, e ovunque nel nostro cantone l'acqua è sicura ed eccellente. Poi magari anche i nostri ascoltatori più o meno una volta all'anno hanno l'occasione di leggere queste notiziole curiose, sia sui quotidiani che sui portali internet. Viene fatta una sorta di concorso dove si cerca di anno in anno di vedere qual è in quel momento l'acqua migliore. Davvero partecipano tantissimi comuni, adesso non stiamo a dire le gradatorie perché non hanno in fondo nessuna importanza, anche perché le differenze sono talmente minime. A volte poi quando si assaggia l'acqua, adesso capiremo come fare ad assaggiarla, è come per i vini una questione di gusto.
Ma assolutamente, è una questione di gusto, e poi ricordiamoci anche che se io abito in un determinato comune non posso, anche se magari preferisco l'acqua di un altro comune, ottenere quella. Quindi la parte che viene fatta più così a livello di concorso è solo una parte per mantenere sempre la qualità alta, ma anche per chi lavora, e di mettersi in gioco anche tra persone che lavorano. Poi naturalmente c'è la parte delle qualità che le persone una volta all'anno, poi al massimo ne parleremo, ma una volta all'anno quando ricevono anche la fattura ritrovano anche quella che è l'etichettatura dell'acqua del rubinetto, quindi le componenti che sono presenti nella nostra acqua e del nostro comune. Come detto, io non voglio dire, cioè delle persone magari l'acqua che sgorga del rubinetto ad alcuni piace, ad alcuni piace meno, è una cosa molto personale quella della percezione dell'acqua, perché io lo dico sempre, questa è l'acqua che ci sceglie. Quando noi beviamo l'acqua è importante anche ascoltare il nostro corpo, quindi come percepiamo l'acqua. Se l'acqua ci scende bene quando la deglutiamo, è l'acqua giusta per noi, quindi è un'acqua perfetta. Se l'acqua stenta a scendere, vuol dire che forse all'interno ha una componente che il nostro corpo non ama così tanto. Non fa male, non ci sono problematiche di ogni genere. Io voglio ricordare che la qualità delle acque a livello svizzero, ma a livello ticinese, visto che è sul nostro territorio, sono comunque eccellenti, che vengono fatti dei controlli veramente sempre a tappeto, è un'acqua controllatissima, e anche se spesso ci sono diciamo così delle notizie che magari ci fanno un po' preoccupare, non dico che non dobbiamo prestargli attenzione, ma dobbiamo comunque essere consapevoli che abbiamo dei professionisti che si occupano di far arrivare l'acqua ai nostri rubinetti, che è veramente perfetta. Qualora non fosse, l'acqua viene dichiarata non potabile, e quindi questa è una certezza che noi abbiamo ed è una sicurezza che noi possiamo avere, quindi diciamo che è una fortuna. Poi subentra anche il gusto personale, e quello cambia.
Beh, gusto personale proprio perché le acque non sono tutte uguali, già quelle imbottigliate di cui parleremo più avanti, ma persino quelle che sgorgano dai nostri rubinetti.
Assolutamente, perché dipende sempre da dove proviene l'acqua. Abbiamo delle acque di falde, quindi dal sottosuolo, abbiamo delle acque di sorgenti, abbiamo anche l'acqua comunque del lago, solo del lago di Lugano, però dobbiamo pensare che in Svizzera il 20% delle acque del rubinetto provengono anche dai laghi, e quindi da noi, nella parte appunto del Luganese, c'è una parte che comunque viene presa anche dal lago, ben inteso che non viene presa così e arriva al rubinetto, ma sottostà a tutti dei processi, quindi di raggi UV, di filtri a carbone, di ozonizzazione. Questo rende l'acqua davvero pura e veramente anche di una qualità eccellente, perché quando io la metto in degustazione, se a una persona non piace un'acqua, pensano che è quella del lago, perché si immaginano il lago, che comunque magari non è troppo pulito, che non viene rispettato così l'ambiente. Invece in degustazione è una di quelle che poi è sempre anche molto amata e stupisce le persone.
Beh, un'acqua, quella del lago, che sicuramente verrà purificata, filtrata, subirà tutta una serie di procedimenti, ma anche quelle che arrivano per esempio in montagna, dalle fonti, vengono in qualche modo trattate o escono così dal rubinetto?
Allora, non tutte le acque, dipende sempre dalle zone, ricordiamo che poi ci sono delle zone di protezione, quindi che non sottostanno a degli attacchi comunque di inquinamento o altro, ma comunque ci sono dei punti dove non per forza tutte le acque, diciamo così, vengono trattate, naturalmente solo se viene ritenuto opportuno farlo. Allora, quando noi andiamo in montagna, naturalmente le acque che ritroviamo, a meno che non sgorga dal ruscello o non sgorga da una fontana, però anche se troviamo una fontana, solitamente magari c'è la dicitura non potabile e viene messa perché non è collegata alla rete idrica e quindi non c'è la sicurezza, quindi chi la beve o la prova si assume questo rischio, quindi però solitamente nella parte in montagna dove c'è l'accesso all'acqua, l'acqua è in rete ed è controllata. Naturalmente ognuno di noi può testare l'acqua che più ama. Io dico sempre che l'acqua, percepiamo davvero la differenza. Se uno impara a degustare l'acqua, la percepisce subito, perché dice: ma no, sono tutte uguali. Però quando uno va in montagna, che fa ancora il caffè con la mocca e lo fa con l'acqua che abbiamo comunque, non so, del rubinetto di casa, e poi va in montagna e lo fa, dice: il caffè è più buono, perché l'acqua comunque cambia, comunque ci sono tutte delle questioni tra altitudine e l'acqua che comunque cambiano, e lì con il, diciamo, a contatto con il caffè ritroviamo che comunque l'acqua veramente ha queste differenze così eclatanti, e le abbiamo sempre percepite queste. Io parlo già di chi aveva il nonno che la faceva, e io me lo ricordavo che si diceva sempre: è più buona perché qui l'acqua è più buona. Però quando io parlavo poi di degustazione, uno diceva: ma no, cosa stai lì a degustare, che l'acqua fa la ruggine, le acque sono tutte uguali. Poi passando, e col tempo e con le esperienze, comunque si capisce quanto tutto questo incida, e la differenza non è tanto per riuscire a degustare un'acqua che è differente l'una dall'altra, ma è anche proprio per capire il nostro corpo, noi, è una parte un po', chiamiamola così, introspettiva, è una scoperta che non deve diventare una parte troppo esagerata, quindi da esporre, ma una parte che noi facciamo per noi stessi. E poi, pensando all'acqua, pensando alla degustazione, quindi questa parte, chiamiamola così, un po' formativa, ci fa riflettere anche molto sull'ambiente, su quanto siamo fortunati all'accesso, quanto altri posti non lo sono. E quindi secondo me è una parte che poi dà anche qualcosa di riflessivo.
Io sono convinta che a casa qualcuno avrà gli occhi a cuoricino quando soprattutto hai detto del caffè con quel profumo speciale che c'è in montagna. Magari qualcuno ha avuto l'esperienza in una baita nella casa di montagna e quindi si ricorda questo caffè straordinario. Però allo stesso tempo io ho sentito tante persone dire: ma sai che io quando vado in montagna bevo evidentemente solo l'acqua del rubinetto perché è così buona, però ho l'impressione che sia un po' pesante, mi sembra di digerire un po' meno bene. Sono delle fissazioni o c'è qualcosa?
Ma sono sempre le componenti comunque che cambiano, e tante volte la nostra sensazione è quella, cioè di per sé non è che è nocivo o fa male, però se la sensazione è quella di pesantezza, forse c'è qualcosa comunque di cui il nostro corpo all'interno è saturo, e non è, perché poi io dico anche perché cambia molto anche l'abitudine. Noi siamo abituati a bere una determinata acqua e quest'acqua naturalmente cresce con noi. Capita spesso che quando si nasce in un posto ci sia questo legame poi con l'acqua. Poi si cambia casa e l'acqua non è più quella di una volta. Poi però, continuando a berla, ci si abitua. E quindi anche questa parte della montagna, se uno va il weekend oppure va quella volta al mese, è molto più eclatante la differenza. E quindi l'abitudine, cioè ci vuole un po' prima che il nostro corpo si abitui a qualcosa. È pur sempre qualcosa di molto delicato, di molto soffuso, ma che comunque fa la differenza.
Allora, tra poco spiegheremo come si può fare una degustazione di acqua, anzi magari se avete voglia di giocare tra virgolette con noi potete nel frattempo procurarvi un bicchiere con un pochettino d'acqua del vostro rubinetto, o se non avete il rubinetto prendetelo, ci mancherebbe, dalla bottiglia, e vedremo un po' che cosa si può fare, come funziona questa degustazione. Prima però, Elena, rispondiamo a alcune domande che sono arrivate. C'è per esempio un'ascoltatrice che ci dice: buongiorno, ho già una domanda per la vostra ospite. Noi abitiamo nel canton Zurigo, beviamo solo acqua del rubinetto, ma ci chiediamo se è una buona scelta. Come possiamo verificare la qualità dell'acqua erogata? E poi in generale, potrebbe essere necessario installare dei filtri per eliminare eventuali sostanze indesiderate che non si dovrebbero bere?
Allora, so che esporsi su altri cantoni è sempre una parte, però voglio dire che la questione sull'acqua del rubinetto, se comunque il cantone eroga l'acqua e quindi l'acqua noi possiamo ottenerla dal rubinetto, diciamo che la qualità è stata certificata e quindi è ottima, e immagino che potrà o vedere sulla fattura l'etichettatura dell'acqua, di cui dopo ne potremo parlare, quindi potremo rispondergli anche dopo, oppure richiedere comunque al comune l'etichettatura per vedere le componenti. Ma devo rassicurare appunto il nostro ascoltatore, perché comunque abbiamo davvero acque eccellenti, e qualora ci fossero dei problemi viene dichiarata la non potabilità, quindi non ci sono problemi di ogni sorta, anche perché, ribadisco, le acque del rubinetto sono veramente molto controllate.
Qualcuno ci dice si sente a volte che nell'acqua potrebbero essere individuate delle tracce di pesticidi, di antibiotici eccetera, quando appunto si prende quella del rubinetto, e chiede: ma da noi in Svizzera, in Ticino in generale, si può essere tranquilli?
Allora, sì, assolutamente tranquilli perché ci sono dei livelli, ma sono dei livelli che non nuociono alla salute, quindi sono sempre sotto comunque quello che dichiara la legge, quindi noi siamo veramente comunque fortunati. Vengono fatti comunque dei seri controlli e quindi nell'acqua che noi apriamo del rubinetto, quindi quando apriamo il rubinetto, non ci sono problemi di ogni sorta. Volevo solo riallacciarmi un attimo a quello che diceva il radioascoltatore che ti aveva scritto prima sulla parte anche dei filtri. Allora, premetto che io sono una persona che comunque non utilizza i filtri e comunque l'acqua la apro dal rubinetto e la bevo così. Però chi per una maggiore sicurezza personale volesse utilizzarle, dei purificatori o altro, io dico solo che va bene utilizzarle, chi li vuole utilizzare, ma di fare attenzione alla cura. Perché tante volte puoi avere delle apparecchiature che poi hanno dei filtri o così sporchi, creano più problematiche che non averli. Quindi mi raccomando, se vengono utilizzati, di fare attenzione sempre alla cura e quindi di chiedere all'azienda che le ha installati come fare per evitare problematiche.
Certo, questo è un ottimo consiglio, anche perché sempre di più anche da noi poi esistono persino i frigoriferi all'americana che creano il ghiaccio, che erogano l'acqua e hanno questi tubi, questi filtri all'interno che comunque, come stavi dicendo, vanno poi controllati regolarmente. Un ascoltatore, Ivan si firma, ci chiede dove può far controllare l'acqua che usa nella cascina al monte, perché probabilmente non fa parte poi della rete idrica, e se eventualmente sai, oltre a dare la risposta, di qualcosa a proposito dei costi.
Ma io direi come prima cosa sapere, cioè lui naturalmente lo sa, di chiedere al comune dov'è il suo monte per avere l'informazione, quindi di chiedere direttamente al comune, che poi sarà il comune o chi si occupa dell'acqua di quel comune di potergli dare le informazioni più corrette.
Allora, un'ascoltatrice ci scrive, insomma, non si può paragonare l'acqua di sorgente a quella depurata che proviene dal lago.
Beh, assolutamente. L'acqua di sorgente, che è sempre in un quantitativo minimo, quindi noi abbiamo questa fortuna di poter avere anche tante acque di sorgente, ma le acque di sorgente sono quelle più instabili, quindi che sono date un po' dalla siccità anche, e quindi non hanno sempre questa continuità, ma naturalmente è la purezza da dove provengono che fa la differenza. Quindi sono d'accordo che proprio per una questione proprio naturale, proprio una questione di percorso dell'acqua, meno viene intaccata, più l'acqua mantiene comunque il suo status primordiale, che è quello poi che fa percepire queste differenze che a me piacciono.
Laura invece ti chiede, ma la qualità dell'acqua può dipendere anche dal tipo delle tubature interne di un immobile? Se sono vecchie possono costituire un problema?
Ma dico all'ascoltatrice, dico a Laura, che assolutamente sì, questo è uno dei grandi problemi anche della nostra percezione dell'acqua, è la parte delle tubature, perché a me capita spesso di provare l'acqua quindi direttamente dagli acquedotti, quindi dalle fonti, e mi dico sempre l'acqua è meravigliosa, veramente ha delle qualità. Poi magari la stessa acqua quando arriva nelle condutture, magari viviamo in una casa vecchia o altro, e quindi le tubature incidono molto sulla parte anche sensoriale e qualitativa dell'acqua. Quindi è qualcosa che sarebbe sempre meglio tenere sotto controllo, perché non dico che incida il 50%, però molto.
Marco invece ci chiede se è meglio l'acqua di sorgente o quella del sottosuolo.
È una questione di gusti. Devo dire la verità, è normale che io amo l'acqua pura che sgorga direttamente da una sorgente, però tante volte quando si degustano ho riscoperto anche persone che amavano più quella del sottosuolo. È una questione molto personale, come detto, e nella maggior parte io posso dirlo per degustazioni che abbiamo fatto alla cieca, quindi senza vedere delle acque, quelle che piacevano di più erano quelle di sorgente. Quindi questo fatto anche da persone che non degustano sempre acqua, quindi c'è questa percezione, c'è questa piacevolezza maggiore. Ora non voglio neanche troppo bistrattare le acque di falda, ma le acque anche del sottosuolo piacciono, non sono male, ma è una questione molto personale.
Allora, visto che abbiamo citato tante volte la degustazione, tra pochissimo vediamo come si degusta un'acqua. Avete ancora il tempo del brano di Bruce Springsteen per eventualmente procurarvi un bicchiere. Oggi alla consulenza stiamo parlando di acqua, siamo partiti dalle acque purissime che sgorgano dai nostri rubinetti, ho aggiunto io purissime perché la nostra ospite Elena Mozzini, che è sommelier dell'acqua, ci ha proprio spiegato come i fontanieri dell'Associazione Fontanieri del Ticino fanno regolarmente dei controlli per garantire tutta la sicurezza, appunto, certo, per permettere alle acque di arrivare sulle nostre tavole, nei nostri bicchieri, sicure al 100%. E abbiamo anticipato, per chi non fosse stato sintonizzato, che vogliamo spiegare come avviene una degustazione di acqua. Tu vai tantissimo anche nelle scuole, insegni ai bambini, sono estremamente recettivi, si divertono, quindi vogliamo fare un po' questo esperimento anche con i nostri ascoltatori che si sono attrezzati nel frattempo, magari appunto qualcuno ha preso un po' d'acqua nel bicchiere. Da dove partiamo?
Beh, allora direi di partire direttamente dalla degustazione, quindi dal bicchiere di acqua. Quindi per fare la degustazione dell'acqua io consiglio sempre di prendere due bicchieri di acqua e, se possibile, avere anche da parte una piccola ciotolina bassa. Quindi abbiamo i due bicchieri di acqua, una la chiameremo, quella alla nostra magari sinistra, l'acqua di riferimento, che è un'acqua che magari possiamo scegliere anche in bottiglia, che è un'acqua che ha pochi sali minerali, che poi spiegheremo, con un basso tenore appunto di sali minerali. Quando si parla di poco si parla sotto i 60, quindi poi vedremo anche nella parte dell'etichettatura. E poi davanti a noi abbiamo il nostro bicchiere, quindi mettiamo l'acqua che vogliamo degustare, l'acqua di montagna, l'acqua del nostro rubinetto, l'acqua del nostro posto di lavoro, quindi la curiosità dell'acqua che vogliamo degustare. Quindi riempiamo quasi a metà il bicchiere e poi prima cosa si osserva l'acqua, quindi prima parte è una parte visiva. Quindi quando io guardo l'acqua uno dice sì, ma è trasparente. Allora, diciamo che ci sono anche casi che l'acqua non è completamente trasparente, ma ha delle tonalità gialline, stile paglierine, adesso prendo un termine dalla parte del vino, quindi paglierine gialline, sono delle acque che hanno delle sorgenti che magari sono ferruginose. E poi
quindi non bisogna preoccuparsi.
Non bisogna preoccuparsi, cioè dobbiamo accertarsi dove l'abbiamo presa, però effettivamente ci sono anche delle acque che hanno questa componente. Certo che se sgorga l'acqua, che è solitamente trasparente, nel nostro rubinetto e sgorga di un altro colore, preferibilmente è meglio non berla. Quindi se comunque andiamo a prendere, io faccio un esempio, se prendo l'acqua, perché qua vicino a noi è una delle uniche che c'è, quella al San Bernardino, fuori c'è questa acqua che è completamente, cioè che ci dà, se noi la lasciamo lì, tre giorni, cinque giorni, prende questo colore un po' giallino, è dovuto al ferro che c'è all'interno. Chi ha bisogno di ferro è perfetta comunque. E comunque prima cosa che dicevo è l'osservazione dell'acqua e della trasparenza. Quindi se noi degustiamo un'acqua e sappiamo che deve essere trasparente, deve essere perfettamente trasparente. Quindi guardiamo se è bella lucida e se è bella brillante. Questa parte dipende anche molto da dove proviene, se è un'acqua che proviene da falda, se è un'acqua che proviene dalla sorgente. Quindi maggiormente lucente, maggiormente è, chiamiamola così, migliore nella degustazione. Quindi la prima parte è la lucentezza o opacità dell'acqua. E poi quando guardiamo il nostro bicchiere abbiamo, se noi pensiamo al nostro bicchiere, la parte dove viene messa l'acqua e poi la parte sopra e la parte dove c'è il vuoto. Se noi guardiamo il finale tra l'acqua e l'aria, quindi c'è uno spessore, cioè si forma come uno spessore che è la curvatura dell'acqua, quindi sulla superficie della nostra acqua. Questo bordo, se noi lo controlliamo, questo spessore può essere più fine o più grosso dell'acqua di riferimento, per esempio. Allora, questo spessore più è spesso, qua non si parla di centimetri ma di pochi millimetri, quindi bisogna, diciamo così, abituare l'occhio, determina il quantitativo di sali minerali, cioè più l'acqua contiene sali minerali più questo spessore è spesso. Questo spessore si chiama menisco, proprio come il menisco del ginocchio, che è questa parte di curvatura dell'acqua. Quindi anche solo guardando l'acqua ci possiamo già fare comunque alcune idee sull'acqua che stiamo degustando. Poi portiamo l'acqua al naso e annusiamo. Qua non escono i bouquet come quando si degusta vini o altro, però possiamo percepire delle piccole note. Oppure, come prima parte, io consiglio sempre di fare attenzione che non ci siano odori sgradevoli. Odori di sapone, odori forti, clorati o di sostanze. Quindi prima di tutto di annusare l'acqua e di percepire che non abbia odori sgradevoli o anomali, che farebbero sì di mettere, di mettere l'acqua da parte. Comunque l'acqua comunque potrebbe, anche a seconda del contenitore di dove è stata riposta, anche avere sensazioni di plastica. Oppure non abbiamo lavato bene il bicchiere, possono percepire al naso delle sensazioni magari non così gradevoli. E poi una volta che abbiamo appurato questo, poi io dirò, dopo tempo che si degusta, si possono percepire anche delle altre sensazioni date dai sali minerali o da dove l'acqua proviene. Però adesso non voglio far sì che le persone si sentano, cioè prima cosa è vedere se ci sono odori sgradevoli o meno, e poi l'acqua la degustiamo, allora quindi la proviamo, quindi la parte gustativa. Nella parte gustativa la beviamo, teniamo un piccolo sorso sulla lingua e poi la deglutiamo. Prima di tutto percepiamo se l'acqua ha sensazioni che possono essere di acidità, quindi come mettere un po' in bocca acqua e succo di limone, delle questioni, diciamo, amare, come sgranocchiare un chicco di caffè. Poi abbiamo quindi l'acidità, abbiamo l'amaro, abbiamo comunque la dolcezza, quindi come acqua e zucchero, quindi si possono fare delle prove. E poi abbiamo la parte metallica e ferruginosa, che è quella che proprio subito percepiamo quando c'è qualcosa che ricorda comunque il metallo. E poi dopo averla deglutita dobbiamo cercare di vedere naturalmente l'acqua come scende e se dopo la deglutizione in bocca abbiamo delle sensazioni particolari, anche delle sensazioni, possono esserci saline, quindi si chiama di sapidità. Quindi questa parte del retrogusto, e quindi questa è la parte di degustazione. E poi nella ciotolina che avevo detto di avere da parte versiamo un po' di acqua che abbiamo nel bicchiere, un pochettino nella ciotolina, e nella degustazione, come vi dicevo, si fa l'esame visivo, quindi si guarda, l'esame olfattivo, la si annusa, la parte gustativa, e quindi la proviamo, e l'acqua ha anche una parte tattile, che è la quarta fase. E nella parte tattile tocchiamo l'acqua acqua e si chiama la texture dell'acqua. Mi piace molto perché i bambini cercano di pronunciarla e anche se è complicato lo tengo perché alla fine uno poi si ricorda. E sfregando, diciamo così, le dita tra di loro, percepiamo se l'acqua è soffice oppure se l'acqua è ruvida o tante volte anche un po' appiccicosa. E poi bisognerebbe subito asciugarle con un tovagliolino. Naturalmente le acque migliori sono quelle che sono belle soffici. Se per caso, perché i polpastrelli sono sempre atti a diventare un po' raggrinziti e quindi spesso un po' penalizzano questa parte, allora uno può anche sfiorare la parte interna del polso con l'acqua per percepire questa texture. E a dire il vero, ci sarebbe anche una quinta fase, che è quella dell'ascolto dell'acqua, quindi l'acqua quando scende nel bicchiere. Quindi la parte come cade, se cade leggera, se è pesante, quindi anche questa è data dai sali minerali, oppure per la parte di effervescenza, quindi l'effervescenza e le bollicine nell'acqua. Sai perché, Carlotta, tutti dicono ogni tanto, quando bevono gli spumanti, dicono alle bollicine grosse come quelle dell'acqua. E io dico sempre, fate attenzione, perché non è così, perché c'è acqua e acqua. Quindi dipende sempre anche la gasatura dell'acqua. Quindi abbiamo acque che vengono utilizzati dei gas prelevati dal terreno naturali, che hanno delle bollicine molto piccole, o quelli da bombolette addizionati di anidride carbonica, che hanno la bolla più grande.
Mamma mia, quante informazioni che magari non ci aspettavamo. In ogni caso, al di là di qualcosa di anomalo che stavi dicendo nel colore, nel profumo, che è diverso dal solito, ecco, per cui la scartiamo, per il resto si tratta comunque di un nostro puro gusto.
Allora, sì, c'è una parte, quando si è abituati a degustare, poi si cerca di davvero scindere un po' una parte oggettiva da quella soggettiva, che comunque non è sempre facile. Naturalmente il fatto della piacevolezza e come scende l'acqua durante la deglutizione è una parte anche molto personale. Come dicevo, se io bevo un'acqua che è ricca in calcio e il mio corpo è saturo in calcio perché abbiamo troppo calcio, l'acqua sarà pesante. Se a differenza abbiamo bisogno di calcio, l'acqua a noi sembrerà leggera. Quindi io dico sempre che non bisognerebbe neanche consigliare di bere o non bere una determinata acqua alle persone, perché magari la stessa acqua per una persona, per un'altra persona è perfetta e invece per noi no.
Allora, nel frattempo stanno arrivando chiaramente delle domande. Ecco, una ce l'aspettavamo, Damiano a scriverci e ci dice: buongiorno, mi piacerebbe sapere se con le acque calcare c'è più rischio di avere calcoli renali. Per quel che riguarda i tipi d'acqua di sorgente e di falda, è una mia sensazione, ma quella di sorgente che fuoriesce dal rubinetto di casa è spesso bella fresca rispetto a quella di falda.
Allora, spesso è tutta una questione anche delle temperature, quindi capita. Volevo ringraziare Damiano per questa interessante domanda anche sulla parte del calcare e soprattutto sulla parte dei calcoli reni, che allora io naturalmente non sono medico, però posso dire che questa parte è da sfatare, perché il calcare non è qualcosa che fa male alla salute. Diciamo, il calcare fa male agli elettrodomestici, perché noi abbiamo quest'idea, ma anche un po' una parte di marketing e di pubblicità, quando noi guardiamo, di vedere l'incrostazione, non so io, della lavatrice, e quindi uno dice: cavoli, questo è il calcare.
Succede così anche nella mia pancia.
E io me lo trovo nel mio stomaco e non è una cosa bella. Ecco, invece il calcare fa male agli elettrodomestici, al bollitore, alla lavatrice, ma il calcare di per sé, se noi analizziamo la sostanza, non è nient'altro che calcio e magnesio, e quindi non sono, diciamo così, sostanze nocive. Magari c'è una percezione personale che magari
anche di gusto,
di
no?
Gusto, assolutamente, quello incide parecchio. Qualcuno dice che però il calcare o le acque calcare sono le migliori per il caffè, rendono il caffè più buono.
Ecco, invece ci sono degli ascoltatori che ci chiedono invece proprio informazioni sui contenuti dell'acqua. Per esempio, Nadia dice: a me interessa sapere quali componenti delle acque non sono salutari, soprattutto se poi in quantità superiori. Io sulle etichette dell'acqua ho già letto questi alimenti: pH, residuo secco, bicarbonato, cloreto, sodio, calcio, magnesio, fluoruro, cloruro, nitrato. Insomma, c'è tutto l'elenco. Allora direi che magari possiamo proprio passare alla lettura
Sì,
dell'etichetta.
quindi all'etichettatura dell'acqua, che è molto interessante. Allora, partirei dal valore, quello che è sempre quello che fa discutere tutti, quindi il residuo fisso o residuo secco, perché dipende sempre come viene tradotto. Allora, il residuo fisso è il valore espresso in milligrammi al litro dell'acqua portata a 180 gradi. Quindi quando si devono valutare i componenti dei sali minerali, ecco, l'acqua viene utilizzata, viene valutata in questa maniera. Naturalmente il quantitativo totale è espresso e si chiama appunto residuo fisso. Ora abbiamo acque con basso residuo fisso, cioè ci sono acque che hanno 16 di residuo fisso, ci sono acque che hanno 3000 di residuo fisso. Allora, certo che passare da una da 16 a una da 3000 si percepisce a livello anche di degustazione che è più saporita l'acqua, quindi che ha più sapore. Ora, che cosa determina questo? È il quantitativo di sali minerali disciolti. Vuol dire che un'acqua che ha più residuo fisso è un'acqua che ha più sali minerali, vuol dire che è un'acqua che ha più sapore. Ora, da sempre, nella parte, diciamo così, pubblicitaria, è sempre stato detto che la miglior acqua è l'acqua più buona, hanno pochi sali minerali. Perché? Perché l'acqua, avendo pochi sali minerali, naturalmente piace a tutti, perché non ha sensazioni che possono, diciamo, andare comunque a intaccare la nostra sensazione del gusto. È quando il gusto sale, che comunque nei sali minerali, che allora percepiamo maggiormente la differenza, però sono più richieste o forse abbiamo più bisogno, soprattutto anche nei mesi estivi, magari acque che hanno un po' più di residuo fisso, che hanno più sali di minerali e che possiamo rifocillarci al meglio. Anche se devo dire che il quantitativo dei sali minerali non è un sostitutivo. Se noi abbiamo una carenza di ferro, magnesio, non è l'acqua che ci potrà dare questa parte, perché naturalmente è un quantitativo minore. Per quanto riguarda l'elenco, abbiamo l'elenco dei minerali che sono bicarbonati, magnesio, il ferro e poi c'è la parte del pH. Quindi la parte del pH è naturalmente un valore che più è alto più l'acqua è alcalina, più è basso più l'acqua, chiamiamola così, acidula. Ora, anche valutare quello, diciamo così, che non cambia la nostra percezione, perché anche se uno dice ha un pH alcalino, quando l'acqua entra e ha contatto con i nostri succhi gastrici non riesce a compiere questa parte, quindi non è il pH dell'acqua che può ristabilire, diciamo così, gli equilibri. Quindi è importante leggere l'etichetta, ma ribadisco che non possono essere messe in commercio acque, parlo delle acque che hanno l'etichetta, che comunque hanno dei valori non concessi dal Dipartimento della Sanità per quanto riguarda la parte svizzera e per la parte estera, tipo dal Ministro della Salute, perché comunque le acque sono controllate, quindi viene controllato il percorso, diciamo così, sotterraneo.
Quindi alla fine, anche per le acque acquistate in negozio, io posso scegliere semplicemente secondo il mio gusto, posso controllare le etichette, ma vado tranquillo, vado sicuro.
Assolutamente sì, la cosa sempre magari da controllare è perché se ho bevuto un'acqua che magari a me piaceva, che era ricca in calcio, se magari voglio cambiare acqua posso trovarne un'altra che è sempre ricca in calcio, so che comunque questa è un'acqua che a me magari piacerà a livello gustativo. E tante volte è anche interessante magari prendere delle bottigliettine d'acqua per capire, avendo lì etichetta alla mano, cosa comunque mi piace o non mi piace di un'acqua. La stessa cosa con l'acqua del rubinetto, perché se noi prendiamo la nostra fattura, oppure anche nei siti internet del comune si può guardare, perché alcuni lo pubblicano, c'è comunque la componente, e quindi capire perché magari quest'acqua ci piace o non ci piace, e sempre da tener conto la questione, come diceva l'ascoltatore di prima, delle tubature che incidono.
Ecco, incidono le tubature, incide anche il contenitore, l'avevi citato prima, cambia se io l'acqua la conservo in una bottiglia di vetro, se è in una bottiglia di plastica.
Sì, allora diciamo che per quanto riguarda i contenitori, noi siamo abituati per le acque in bottiglia di avere il contenitore in PET, quindi in plastica, e questa parte però è sempre da prediligere i contenitori che non hanno quelle plastiche che quando che si accartocciano troppo facilmente, perché sono a più alto rilascio comunque della sensazione che poi noi percepiamo un po' della plastica. Quindi abbiamo comunque delle differenze, perché quando noi pensiamo all'acqua del rubinetto, dobbiamo pensare all'acqua che comunque arriva alle aziende acquedottistiche, viene trattata di per sé, passa sotto dei raggi UV per renderla più pura, e poi arriva alle nostre case, e quindi non per forza ci sono dei posti dove l'acqua non ha bisogno di trattamento perché è già pura così, e invece nell'acqua in bottiglia l'acqua si infiltra nel terreno, scende a grandi profondità, fa tutto un percorso, cioè quando si parla, quindi trova uno strato di roccia e quindi segue il suo percorso e poi viene prelevata, cioè ci vogliono anche 20-25 anni, quindi non è istantanea, oggi piove, domani ho l'acqua. Poi viene prelevata e imbottigliata così com'è. Questa è la grande differenza sull'acqua che le acque del rubinetto possono essere trattate, perché Matteo Negri, che è il presidente del fontaniere, mi dice: guarda Elena, che tu dici sempre che sono trattate, ma ci sono dei casi che non, se sono già perfette non vengono trattate, quindi tanto meglio. E invece ci sono le acque in bottiglia, sono delle acque minerali naturali, si chiama proprio acqua minerale naturale, non si chiama naturale perché non ha le bollicine, si chiama proprio acqua minerale naturale perché i minerali sono quelli della natura presenti, viene imbottigliata così com'è, non viene messo niente e poi viene venduta. Quindi se no abbiamo le acque minerali naturali, quindi sono quelle piatte, oppure le acque minerali naturali frizzanti o gassate, per quelle con le bollicine. Quindi questa è un po' a grandi linee la differenza tra una e l'altra. Poi entra in gioco tutta la parte: preferisco quella del rubinetto perché è più vicina a casa, chilometro zero, oppure non mi piace quella del rubinetto, preferisco un'acqua in bottiglia. Anche lì ci sono grandi dilemma sui percorsi che fanno le acque e altro, quindi è una parte che è comunque sempre molto personale.
Beh, si parla anche appunto di sostenibilità, anche se so che è una parola che a te non piace molto.
Beh, io devo dire che quando si parla di sostenibilità, io che sono già, come mi vedi, sono già una persona di corporatura robusta, è come parlarmi di dieta, praticamente entro in una parte un po' ansiogena, ma non perché, cioè io è normale che comunque sposi questa parte di sostenibilità, però oggi il termine è un po' utilizzato un po' troppo spesso, viene utilizzato per questo e per quello. Io trovo che oggi quando si parla di sostenibilità, perché uno poi si dice ah, tu fai attenzione alla sostenibilità, si sente quasi in dovere di dover far qualcosa, e quindi più devi farlo, tante volte poi più le persone non lo fanno. Io credo che la parte oggi della sostenibilità non è tanto quella come parola, ma per me è quella dell'attenzione, avere attenzione, ma proprio per tutto, per una persona, per quello che beviamo, per il rispetto dell'ambiente, cioè quello fa la differenza oggi in tutto. Comunque l'attenzione che abbiamo per qualsiasi cosa, che credo che sia la vera sostenibilità e a cui tutti, secondo me, possiamo dare il nostro contributo.
Qualcuno ci scrive: quando bevo l'acqua del rubinetto, così con la temperatura naturale, non mi piace. Io la metto di solito in una bottiglia di vetro nel frigorifero, fresca. Secondo me cambia completamente il proprio gusto. Allora ne approfitto per chiederti: è solo una questione di gusto personale o c'è una certa temperatura indicata per l'acqua?
Allora, la parte della temperatura è quella che, se noi la portiamo a una temperatura più fredda, vengono smussate le sensazioni che magari a temperatura ambiente non ci piacciono, e quindi è come mascherare una parte. Questo accade anche con altre bevande: più sono fredde, meno percepiamo proprio il gusto effettivo e quindi finiscono per piacerci di più. Però consiglio sempre, laddove possibile, di utilizzare sempre dei contenitori in vetro, perché mantengono sempre la temperatura e anche a livello, diciamo così, di consumo, ma anche di igiene, sono sempre migliori.
Ecco, Giuseppe ci chiede anche: molto spesso le bottiglie, sia quelle in PET che quelle di vetro, sono colorate d'azzurro. Se c'è un motivo oppure solamente una questione di marketing?
Allora, oggi dipende sempre appunto dai... Allora, questa parte del colore delle bottiglie è sempre stata data. Una, ci sono delle case o delle aziende che lo fanno proprio a scopo così del colore, perché ha una parte, diciamo, di influenza sulla parte del marketing. È sempre stato utilizzato dei contenitori in plastica o in vetro colorati proprio per preservarli dalla luce diretta e quindi per attutire un po' la sensazione che potrebbero dare, però oggi è più una scelta di marketing quella.
Tra l'altro un ascoltatore ci scrive dicendo che lui ha avuto un ristorante per tanto tempo e che quando arrivavano i clienti dicevano: io bevo l'acqua del rubinetto perché qui è buona. E aggiunge: io però trovavo che quando, per esempio, era un periodo dove pioveva molto, non era poi così buona. E ci chiede se è vero, che cosa ne dice a questo proposito.
No, perché la parte, diciamo così, dei controlli non cambia il gusto, diciamo così, dell'acqua. Tante volte magari è una parte nostra anche che abbiamo di pensiero, però è una parte su cui rifletterò.
Bene, grazie mille Elena Mozzini, proprio in vista dell'estate dove grazie. Dobbiamo davvero bere tanta tanta acqua, ci hai dato tante indicazioni interessanti. Io sicuramente tornerò a casa con alcune riflessioni e guarderò l'acqua e la assaggerò in modo diverso, chissà se sarà così anche, insomma, nelle case dei nostri ascoltatori. Grazie davvero, ci risentiamo prestissimo. Noi invece, se volete, ci risentiamo domani.